Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
L'innesto, seconda parte.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la 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 la, tra la la le ru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la le ru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la le ru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora: se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la le ru, gli disse ancora: se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da là intorno.
Spesso nel parco o nell'orto incontravo un bambino biondo. Mi prendeva per mano e diceva: vieni, ti faccio vedere che bel capanno ho costruito in riva al fiume. Va via, gli dicevo, può essere pericoloso per te frequentarmi. Ho già ucciso un bambino identico a te. Ma lui insisteva.
Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la le ru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco del...
Allora davo un urlo e lui fuggiva, spaventato. Mi hanno riferito che a volte urli quando giri per il parco, mi ha detto un giorno il dottor Melandri. Come mai? Ho male al petto qui, dove mi sono tagliato, ho detto, e gli ho mostrato il seno, ferito di fresco. Lo hai fatto ancora, ha detto scuotendo la testa il dottor Melandri. Cosa? Ho chiesto. Mi hanno tolto cesoie, roncole, coltelli da innesto. Potevo solo zappare o seminare o dare il verde rame contro gli insetti, niente innesti, potature, eccetera. Ho protestato. Mi hanno detto che i lavori adesso li faceva una ditta. Io ero un aiutante alla semina e ad altre incombenze che non richiedevano l'uso di strumenti da taglio. Non eravate contenti di me? Ho chiesto. Non hanno risposto. Forse è a causa del pesco che ho segato, mi sono detto. C'è stato un periodo che quel bambino biondo mi perseguitava. Me lo trovavo ovunque. Vai via! Gli dicevo. Va via! A volte gli lanciavo delle pietre per spaventarlo. «Ma con chi ce l'hai?» mi chiedevano medici, infermieri e altri ricoverati quando mi sorprendevano ad urlare o a lanciare pietre. «Con lui!» rispondevo, indicando il bambino. «Lui chi?» dicevano. Più avanti ho imparato a non rispondere. «Quel bambino biondo mi perseguita», ho detto esasperato un giorno al dottor Melandri. Non vorrei che succedesse ancora. Caccialo, mi ha detto. È quello che faccio, ho risposto. Anche l'odore dell'erba tagliata era molto produttivo. è stato quell'odore a riportare a galla una scena di cui avevo visto fluttuare sempre e solo brandelli nella mia testa. C'era la luna e mia madre e mio padre si baciavano in mezzo a un campo. Lei era molto giovane, quasi una bambina, e aveva un vestito con le bretelle. Lui gliele aveva scostate, portando alla luce un seno piccolo, ancora acerbo, come una piccola pesca, non ancora matura. Avevo cominciato a tremare. Allora ero andato alla fontanella a buttarmi dell'acqua sul viso e intanto pensavo: «Ma com'è possibile se mio padre non l'ho mai conosciuto?» Quando sono tornato sulla panchina, ho capito che era mia cugina Teresa e non mia madre, quella che avevo visto. «Ma che belle peschine che ti sono venute fuori!» non facevano che ripeterle. E questa frase, che ho risentito in quel momento, mi ha perseguitato nei giorni successivi. «Tutto è cominciato con mia cugina Teresa», ho detto al dottor Melandri. Avevamo la stessa età, 12-13 anni, credo. Raccoglievamo le pesche insieme, sullo stesso carro, che passava tra i filari, e lei non perdeva occasione di sollevare la maglietta o scostarsi le bretelline per sbattermi in faccia i seni che le stavano appena spuntando. Io mi coprivo gli occhi e la chiamavo puttana. Lei rideva alle mie ingiurie. A volte mi afferrava la mano di sorpresa e se la metteva sul petto. Io rabbrividivo. «Non ti ho mica fatto toccare una pangassa!» diceva lei. «Peggio!» dicevo io, schifato. «Cos'è cominciato con tua cugina Teresa?» ha chiesto il dottor Melandri. «Non aveva capito o voleva tendermi una trappola?» La risata di mia cugina Teresa la sentivo spesso quando giravo nel parco dell'ospedale, ma lei non riuscivo più a vederla. Credo di sapere perché non vedo più mia cugina Teresa. Credo di averla uccisa, dissi un giorno al dottor Melandri, e so anche perché l'ho uccisa. Lei mi esasperava con quella sua mania delle tette. Un pomeriggio mi svegliò all'improvviso, mentre dormivo sotto un albero. «Ivano! Ivano!» sentì che chiamava. Io ero un po' intontito, dal caldo e dal sonno. Quando mi tirai su, me la trovai di fronte. Non feci in tempo a fuggire, mi afferrò una mano e se l'appoggiò su un seno enorme. «Tocca, tocca!» diceva. «Hai visto che belle tette? Mi sono cresciute all'improvviso, mentre dormivo sotto un albero. Sarà stata la rugiada di questa notte». Poi sollevò la maglietta e mi mostrò due pesche tenute su da un reggiseno trasparente. «Se dormi anche tu sotto quell'albero stanotte, ti cresceranno pure a te», disse. «Puttana!» urlai. «Puttana!» Ma lei rideva come al solito alle mie ingiurie e scuoteva quel suo seno enorme. tutte le risate di mia cugina Teresa mi si ficcavano nella testa come aghi. Facevo una gran fatica a toglierli. Un giorno la ucciderò, pensavo, quando quegli aghi non mi lasciavano dormire. Mentre scrivo, rivedo la scena. Forse perché mi trovo qui, dove tutto è successo. Vedo anche l'albero sotto cui mi ero addormentato. Aveva un bitorzolo a forma di naso, all'altezza del primo ramo. Chissà se c'è ancora. Da lì si poteva vedere il punto del fiume dove si era gettata mia madre. Lì si è gettata tua madre, mi disse mia cugina un pomeriggio, indicando col dito un punto del fiume dove di acqua ce n'era talmente poca che neanche le rane avevano di che dissetarsi. Non ti voleva. Voleva la bambina, ma tu l'hai uccisa, disse. Un giorno è venuta a trovarmi in ospedale una signora molto elegante. Chi sei? Ho chiesto. Sono tua cugina Teresa, ha detto. Non mi riconosci? In quel momento l'ho vista con le pesche appoggiate al petto che rideva. Puttana, le ho detto. Quella notte stessa ho sentito mia cugina che parlava con il dottor Melandri e diceva: «Si è reso conto, dottore, che quello non è Ivano, ma sua sorella Esther?»
«Ha visto che seni che ha?»
Allora mi sono toccato e ho visto che davvero avevo due bellissimi seni. Così sono corso da mia madre. «Mamma, mamma, ti sei sbagliata! Non è morta la sorellina! Sono morto io quando sono nato!» Torna indietro dal fiume. Io non sono io, sono lei. Guarda, ho i seni. E mi sono scoperto la maglietta per farli vedere a mia madre.
Sei un bugiardo,
mi ha rimproverato con stizza lei. Non vedi che sono pesche?
Tu sei Ivano, va via, che non mi inganni.
Mamma, mamma, ho urlato allungando le braccia verso di lei per toccarla. Ma... ho tolto le mani che reggevano le pesche appoggiate al petto e le pesche sono cadute, rotolando, nel fiume. Sono corso in bagno, mi sono guardato allo specchio e ho visto un bambino. Aveva i capelli biondi e sottili, un po' lunghi, che gli incorniciavano il viso. Quel bambino era lo stesso che avevo ucciso e che vedevo sempre nel parco. Adesso ho capito, ho detto una mattina al professor Melandri. Io sono un altro, anzi un'altra.
Sono mia sorella Esther.
Per questo ho i seni. Mi sono alzato la maglia e ho detto: guardi. Se ne stava immobile il dottor Melandri. Poi ha detto: «Vieni, ti faccio guardare allo specchio». Mi ha portato in bagno e ho visto un bambino biondo. «Allora, cosa vedi nello specchio?»
«Un bambino biondo», ho detto.
Thank you.
Il fiume è una biscia magra che si contorce e avanza a fatica nella pianura. Scansa vecchi casolari e nuove ville, baracche in legno e lamiere. Taglia per campi coltivati e per frutteti. Serpeggia tra terre polverose. Supera la larga fascia di pini e eucalipti e poi quella ondulata delle dune. E finalmente si annulla nel mare. Ninetta ama molto il fiume. Ci passa ore. È lì che ha trovato la sua cagnolina. Sua madre non deve saperlo. E così, assieme a Stefano, suo fratello, le costruisce un casotto di assi e canne laggiù sul fiume, vicino alla villa abbandonata. Lei sa da dove salire e da dove scendere lungo l'alto muro di cinta cosparso di cocci frantumati di bottiglie. E lo sanno anche i ladri che l'hanno spogliata di tutto già molti anni fa. Forse i proprietari sono morti senza lasciare eredi. Chissà. A Ninetta piace molto quella villa. Le sembra il castello della Bella Addormentata, quando si punse con il fuso e tutto restò così per sempre. Solo le piante e le erbe hanno continuato a crescere senza la cura degli uomini. E adesso è tutto un intreccio di fiori e foglie e rami e rampicanti che fanno somigliare a quel giardino a una specie di paradiso terrestre lussureggiante e misterioso. E non si meraviglierebbe Ninetta di veder sbucare Adamo e Eva nudi con la mela in mano. Lei li scongiurerebbe di non mangiarla quella mela e smaschererebbe il demonio che si è travestito da serpente e vuole trascinarli all'inferno. Così il male scomparirebbe dalla faccia della terra. Tutte le storie che ha letto o sentito lei le rivive lì dentro, in quel giardino. Spesso ha paura, soprattutto quando un uccello che spicca il volo lancia un grido acuto e improvviso, o una lucertola si imbuca in una tana smuovendo fuscelli e foglie, o si rompe un rametto sotto il peso di un topo selvatico. Ma a Ninetta quella paura piace. Non ha niente a che vedere con quella che prova quando suo padre e sua madre urlano e si picchiano. A volte pensa anche che lì, dentro quella villa, c'è un mistero, una sorta di incantesimo che tiene lontani i proprietari o li ha fatti diventare ombre senza carne.
Sono fatto coraggio. Sono salito al piano di sopra e ho visto la macchia. Mi sono inginocchiato sul pavimento del corridoio davanti al bagno e ho cercato di cancellarla. Sì, è vero, non viene via. Bisognerebbe cambiare le mattonelle. Non mi sentivo ancora pronto, ma mi sono sforzato e sono entrato anche nella camera di mia madre. C'era una sua foto alla parete. Aveva il grembiule e un fiocco enorme in testa. Stava seduta sulla cattedra e dietro, sul muro, era appesa una carta geografica dell'Italia. Irene, c'era scritto sul retro, quinta elementare. Perché? L'aveva lasciata lì, quella foto, quando era andata a buttarsi nel fiume. Anch'io facevo la quinta elementare quando lei si è uccisa. Mi è venuto in mente. Perché ha aspettato 10 anni per mettere fine alla sua vita? Mi chiedo adesso, mentre scrivo. Poi sono andato al fiume. Il sole era già alto. Volevo parlare con mia madre. Cercavo il punto esatto dove si era buttata. In tanti anni l'avevano fermata molte volte, mi disse qualcuno. Ma la morte la chiamava. e aveva il volto maciullato della sua bambina, rimasta incastrata tra le ossa del suo bacino. Esther l'aveva voluta chiamare, anche se non era mai nata. Non c'era quasi per niente acqua nel fiume, ma a tratti mi sembrava di vedere dei laghi profondi che poi scomparivano in un vortice che era dentro e fuori di me. E in quel vortice vedevo case, foto, oggetti risucchiati. Poi ho visto lui, il bambino biondo. Ho chiuso gli occhi per non vederlo. Quando li ho riaperti era ancora lì, che raccoglieva sassi e li metteva in un cestello. Non sono stato capace di urlargli «va via», come facevo in ospedale, o di lanciargli delle pietre. Allora l'ho portato nella villa. «Voglio sapere chi sei», gli ho detto. «Perché mi perseguiti?» «Ho un lago torbido qui, nella mia mente», disse un giorno al dottor Melandri. «Pescare mi è molto difficile». «Prova a scriverle le cose che peschi», mi disse. «Forse ti diventeranno più chiare». Ma il lago è ancora torbido, tutto mi si confonde ancora. Sento voci, bisbigli, urla. Vengono dai muri, dalle travi, dal pavimento, dal giardino. Sento anche la sirena dell'ambulanza che arriva quando è già troppo tardi, quando Esther è già morta e io sono sul pavimento col cordone ombelicale ancora attaccato. Sì, è vero, c'è una macchia di sangue dove sei caduto nel nascere. Sento che dice mia madre: non andrà mai via, mai. Bisognerebbe cambiare le mattonelle. Poi dice qualcosa che non riesco a sentire. Parlano tutti, non capisco nulla.
Silenzio!
Urlo.
I miei nonni solo stanno muti e mi fissano. E gli altri chi sono? Vedo anche il bambino. È laggiù, vicino al fiume. Vedo i suoi capelli biondi che brillano sotto la luna e i suoi occhi azzurri che mi guardano. E vedo il dottor Melandri. «Lo hai fatto ancora, Ivano», dice scuotendo la testa.
«Cosa?»
chiedo.
«Guarda in giardino. Cosa vedi?» dice.
«Vedo un pesco che mi chiama».
Oggi Ninetta è molto preoccupata. È andata a portare da mangiare alla sua cagnolina, ma il casotto era aperto e di lei nessuna traccia. La cerca lungo il fiume e poi nei campi. «Lollina!» chiama. «Lollina!» Ma Lollina non si fa viva. Non le resta che andare di nuovo al fiume e vedere che non sia tornata, pensa Ninetta sconsolata. Ma quando passa davanti alla villa, le viene in mente che potrebbe essere lì dentro. Chissà che non sia riuscita, piccola com'è, a entrare in qualche modo. Così si arrampica sulle edere, schiva i cocci di bottiglia e si erge in un punto del muro da dove riesce ad avere una visuale abbastanza ampia del giardino. È così che vede sbucare da dietro un grande orcio la testa di Stefano disteso a dormire. Dall'alto Ninetta lo chiama. «Stefano! Stefano!» Ma lui sembra non sentirla. E allora Ninetta pensa che è sordo, ma anche stupido. Con quel caldo, mettersi a dormire proprio nel posto più assolato, senza un minimo d'ombra, e gli lancia dei sassolini. Alcuni lo colpiscono in pieno sul viso, ma stranamente lui resta immobile. Allora Ninetta si allarma e scende dal muro arrampicandosi su erbacce, spuntoni e radici secche di alberi e arbusti. Appena può vederlo per intero, si accorge che Stefano è morto. Sul petto, al posto dei seni, ha due ferite profonde come tasche, sotto cui sono state inserite due piccole pesche. Non urla, Ninetta. Non si ferma neanche un istante accanto al corpo di suo fratello. Con la lucidità del terrore pensa che, se non vuole finire come Stefano, deve fare una sola cosa: fuggire. Non sa che l'assassino è ormai innocuo per se stesso e per gli altri. E pende inerte come uno spaventapasseri dal ramo di un pesco proteso verso il fiume.
Giaquinto è con noi oggi, anche lei è stata ospitata da Radio Emilia Romagna nella rubrica Racconti d'autore, oggi collabora con la Regione a un nuovo progetto.
Sì, questo progetto bellissimo secondo me che dovrebbe promuovere i prodotti dell'Emilia Romagna. Cioè, l'Emilia Romagna è veramente una delle regioni più ricche di prodotti DOP, DOC, IG, non so come si chiamano, IGP. Infatti mi è arrivata questa richiesta di fare un racconto noir su una pesca. Io all'inizio ho pensato alla pesca del pescato e sarebbe stato molto più semplice, invece è il frutto roseo, vellutato, eccetera, per cui sono rimasta un po' perplessa perché come avrei potuto trasformare un prodotto così delizioso in qualcosa di noir, di cupo o di giallo, attorno a cui far girare qualche cosa di terribile. Però forse perché la sfida era troppo alta è uscito veramente un racconto terribile e quindi a questo punto c'è questa pesca che poi tra l'altro...
Dove è ambientato?
È tra Castel Bolognese, Faentino, eccetera. È Imola anche perché c'è, non si capisce bene, ma c'è un signore che esce da un manicomio ed è presumibilmente il manicomio di Imola perché nella zona... E quindi questa zona la conosco abbastanza bene, mi è tornato utile poi tutta un'esperienza che ho fatto in quelle zone, uno perché ho insegnato per molti anni a Imola e alle 150 ore avevo moltissimi studenti che erano infermieri psichiatrici E tanto è vero che a un certo punto ho fatto anche delle esperienze all'interno dell'ospedale psichiatrico.
Quindi tinte foschissime.
Sì, foschissime. E in più poi mia suocera, mia cognata, eccetera, abitavano a Riolo prima e a Castel Bolognese dopo. E quindi io passavo alcuni mesi d'estate lì da loro, perché andavo a fare le cure termali a Riolo Terme. E mio cognato, il marito della sorella di mio marito, è agronomo. Ed è conosce tutte quelle realtà di alberi, potature, antiparassitari. Lui è diciamo quello che compila il prontuario più aggiornato sugli antiparassitari che ci sia in Italia, pubblicato ogni anno e aggiornato da Epli. Per cui insomma
quindi,
so tutto.
Molte
sì,
conto,
sì, sì, quando mi hanno chiesto la pesca io ho detto ma come faccio? E poi dopo invece proprio la zona era una parte anche della mia vita, era anche lì.
Senta, che importanza ha appunto il territorio nei suoi romanzi? Vivere qua, in questa terra?
Allora, io sono di origine irpina e l'Irpina mi ha proprio segnata, soprattutto perché il paese in cui io sono nata era un paese veramente da lupi, Irpis, in Sannita, che è la popolazione che si è impiantata in quelle zone. Irpis vuol dire lupo. Il dio protettore dell'Irpinia è il dio Marte, quindi il lupo e Marte. Tanto è vero che la squadra dell'Avellino ha come simbolo il lupo. Ma il paesino dove sono cresciuta io in particolare era in mezzo ai boschi e alle montagne, quindi e c'era una strada sterrata per raggiungerlo, quindi io sono cresciuta come un piccolo animale selvaggio e quindi quella terra, quella zona poi ricca di favole, di miti ancora ancestrale, ancora cioè con storie che risalivano a millenni. Infatti tutti quanti i raccoglitori di storia si sono rifatti moltissimo all'Irpinia, per esempio De Simone, ma lo stesso Locunto di Licunto di Basile pesca nell'Irpinia per la raccolta di molte delle storie che mette nel Locunto di Licunto, quindi è un serbatoio di miti e era. Adesso con la televisione la cosa secondo me è scomparsa, però è stato veramente un terreno fortissimo, cioè, soprattutto crescevo in mezzo alla strada, tra i boschi, come un animale selvaggio. Quindi. E poi dopo anche, io sono molto innamorata della terra, e anche quando mi sono
trasferita... Anche dell'Emilia Romagna?
Sì, quando mi sono trasferita in Emilia, per esempio, io tutti i tempi liberi li ho trascorsi lungo i fiumi, nella Valle del Po, nei paesaggi avvolti dalle nebbie, casolari, cioè per me ha un grandissimo fascino, proprio cercando proprio di penetrare in questo mondo, ma molto intimamente, molto profondamente. Infatti ho scritto Cuori di nebbia, un romanzo, l'ultimo romanzo, che è ambientato proprio nella pianura padana, dove tra l'altro ho anche insegnato di notte, di sera, eccetera, eccetera. Però io sono un'esploratrice di territori, proprio, ma non esploratrice, proprio vado nei fossi, nelle case scarrupate, mi imbuco nei luoghi anche pericolosi, cioè mi piace proprio conoscere, mi piacciono le pietre, le case cadute, gli alberi, i prodotti della terra, conosco i frutti, le erbe, eccetera.
Prossimo progetto?
Prossimo progetto, un romanzo che sto scrivendo ambientato fra il Sannio e l'Irpinia, fra Benevento e Avellino, quindi
si torna alle origini.
Zone di Ianare, un recupero di un qualcosa di, cioè di una storia che potrebbe sembrare fantastica, una favola, e invece è molto nera, molto nera.
Sì. Sì. Grazie.